Signore e signori, se avete schiacciato riproduci dopo aver letto il titolo è perché sarete o curiosi di sapere le mie analisi, le mie prediction, le mie previsioni per le semifinali di Europa League e di Champions League, o perché volete sentire delle scuse. Io scuse non ve le do, però certamente forse è tempo di cospargersi il capo di cenere. Perché? Perché le previsioni dei quarti di Champions League ed Europa League sono andate non male di più, ma abbiamo assolutamente pigliato un buon 25% di tutti gli incontri. E questo insomma certamente è frutto di che cosa? Di competizioni imprevedibili, di quarti imprevedibili e del fatto che arrivati a questo livello ogni dettaglio fa la differenza, soprattutto l'indovinare chi passa al turno non sempre è conseguenza dell'analisi buona o negativa, anche perché insomma per esempio il Benfica non è passato ai calci di rigore, il Real Madrid è passato invece ai calci di rigore, cioè abbiamo dettagli veri e propri. Certamente c'è qualcosa che non è andato anche nelle mie prediction, quindi riavvolgiamo il nastro, andiamo a scoprire cosa ho sbagliato, dove ho sbagliato, perché ho sbagliato. Dopo aver visto anche i quarti fra Europa e Champions League, quelli di Conference League non ve li faccio perché anche in questo momento non ho la competenza per dirvi che squadra è il Bruges, che squadra è l'Olympiacos. So qualcosa sull'Aston Villa, eventualmente se ci sarà la finale, come ce l'auguriamo, Fiorentina e Aston Villa, se c'è il Bruges ancora meglio naturalmente per i Viola, allora qualcosa saprò dirvi. Per adesso però mi limito a questo, alla Champions League e all'Europa League. Quindi, cosa vi posso dire? Cerchiamo di capire innanzitutto cosa abbiamo visto ai quarti di finale di Champions League, cosa abbiamo visto in semifinali ai quarti di finale di Europa League e capire quelle che saranno le semifinali e come si svilupperanno. Allora, Europa League, Atalanta-Liverpool, dissi Liverpool, ma dissi Liverpool perché Liverpool sulla carta non solo era stra più forte dell'Atalanta, ma perché io credevo che, come tante squadre, è una cosa che ripeterò più spesso adesso per giustificarmi, tra virgolette, io credevo che il Liverpool sarebbe arrivato a questo punto della stagione azzannando l'annata, vero? L'Europa League non fa vincere, tra virgolette, mai la favorita, o meglio, spesso accade che in Europa League la grande, grande favorita cada, no? Come l'anno scorso che c'era l'Arsenal che mangiava tutti in Premier League e dopo è stato eliminato dallo Sporting ai quarti. Un po' è successo questo con il Liverpool, che è arrivato in Europa League per meriti sportivi, vista la scorsa stagione, che quest'anno si sta giocando la Premier League, che però in una settimana ha buttato via sicuramente l'Europa con l'eliminazione contro l'Atalanta, ma soprattutto in parte anche il campionato, che si potrà giocare fino alla fine, ma la sconfitta contro il Crystal Palace è indicativa del momento dei Reds, che hanno avuto un blackout e stanno avendo un blackout. Allora, proseguirà, continuerà, non lo so. Di certo è che appunto se bisogna parlare e analizzare partite, analizziamo anche momenti, situazioni, dettagli. Certo, il Liverpool non ha perso per momenti, situazioni e dettagli. Ha perso perché ha fatto una partita in andata pessima, pessima, assolutamente pessima. E ha perso soprattutto perché l'Atalanta si è dimostrata quello che spesso si è dimostrata in Europa, cioè una squadra che può essere underdog vera e propria contro chiunque, soprattutto direi contro le inglesi, perché l'Atalanta, ragazzi, è la seconda squadra, anzi è la prima squadra italiana a vincere due volte ad Anfield, e soprattutto l'Atalanta di Gasperini è la prima squadra a vincere due volte ad Anfield, l'unica insieme a Real Madrid e Barcellona a livello europeo. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Atalanta era l'avversario sulla carta, e questa è una cosa che mi è mancata, che potesse dare veramente più fastidio al Liverpool, più di tante altre, più delle spagnole, più delle tedesche magari, ma l'Atalanta per caratteristiche, sapendo che avrebbe giocato la prima partita fuori casa e quindi potenzialmente non aveva veramente nulla da perdere. Così è stato, ha fatto una gran gara, veramente una gran gara a livello di intensità e di ritmo, e ha trovato il Liverpool naturalmente molto molto penetrabile e molto molto permeabile in difesa, per così dire. Cioè, credo che Liverpool abbia fatto una partita veramente disastrosa con le sue individualità difensive, non solamente tra virgolette il solito Konaté, ma anche Van Dijk. Al ritorno, secondo me, l'Atalanta, dopo essere andata in svantaggio in una situazione che pareva molto vantaggiosa al Liverpool, cioè rigore dopo pochi minuti, 1-0, accorciamo le distanze in un campo che, insomma, non è, con tutto il rispetto del Gavi Stadium, il Bernabeu. Eppure però, vedete cosa vuol dire essere abituati a giocare tanto in Europa, sempre, ogni anno, che sia Europa League, Champions League, Conference League, fase a gironi, fase finale, scontri diretti, finali. Cioè, l'Atalanta si gioca queste partite in campo nazionale, internazionale, da anni, e quindi non possiamo non considerarla a livello storico della Roma, della Lazio, anche meglio della Lazio, insomma, soprattutto in Europa. Quindi la considerazione che abbiamo dell'Atalanta forse ancora un po' troppo bassina, io per primo. Certo, il Liverpool è il Liverpool, quindi era comunque difficile ipotizzare che l'Atalanta perdesse contro il Liverpool, anche perché, parliamoci chiaro, se il Liverpool fa una partita da 6 e mezzo, come spesso gli capita, può vincere 2-0 in casa con l'Atalanta, dopo per la Dea è più difficile ribaltare il risultato. È anche giusto sottolineare che però la Dea quest'anno nelle coppe è una squadra da un atteggiamento diverso, soprattutto che ha una concentrazione diversa rispetto alle gare di campionato. Adesso vedremo come chiuderà la stagione, al sesto posto, c'è la possibilità di arrivare quinti, perché adesso il quinto posto vale ufficialmente la Champions League. Ci sarà ancora qualche scontro diretto, soprattutto contro la Roma, ma il momento è propizio soprattutto per l'Europa League. Marsiglia-Benfica, qua ve la faccio breve. Avevo detto il Benfica perché credevo che anche qui arrivasse un momento in cui il Benfica si togliesse da parte, si scrollasse tutte le difficoltà di dosso. Benfica è una squadra che comunque regolarmente va in semifinale o in finale di Europa League, anche in anni negativi. Questo è un anno veramente negativo e il ritorno del Benfica è stato bruttino. Il ritorno del Benfica è stato veramente bruttino contro il Marsiglia, che squadra di cui parleremo successivamente, che squadra da tenere veramente sott'occhio, anche qui, insomma, a differenza calci di rigore, quindi non stiamo parlando niente di che. Ho preso come se fossi un giocatore di freccette, ho centrato Milan-Roma, avevo detto Roma, perché il Milan mi sembrava una squadra che avesse fatto bene ma non benissimo. Il Milan è una squadra un po' insipida quest'anno, questa sensazione qui, al di là degli infortuni, al di là di Leao, al di là delle individualità di Pioli, però il Milan è una squadra che è tutto un insieme un po' insipido, poco emozionante e poco emozionata, secondo me. Cioè, manca un po' di quell'entusiasmo, di quella carica che invece ha la Roma, e che con il ritorno in casa ipotizzavo fosse una cosa vantaggiosa. Peraltro, insomma, la Roma aveva vinto già San Siro, questo ha sorpreso tanto. Ecco, se il Milan avesse pareggiato a San Siro comunque non avrebbe rubato niente, però io credo che la carica, la voglia, la fame di affrontare questo quarto di finale di Europa League non come passaggio ma come conquista per la Roma fosse un fattore decisivo. E la Roma effettivamente è in semifinale di Europa League ed è per la quinta volta in 7 anni in semifinale di una Coppa Europea. Questa è una cosa da sottolineare, ne aveva neanche vinta una 2 anni fa con Mourinho. E attenzione, perché non è che è la Roma ad avere mentalità europea e non è Mourinho necessariamente. Certo, la Roma viene da 11 scontri diretti, o meglio 11 eliminazioni dirette, fase eliminazioni dirette in cui è passato tra Conference League ed Europa League, poi l'anno scorso ha perso la finale, adesso è nuovamente in semifinale. E la Roma, ragazzi, per quello che abbiamo visto negli ultimi anni, ha la mentalità europea, perché ha la mentalità europea. Cioè, la Roma affronta bene queste gare, la Roma affronta veramente bene queste gare, dobbiamo dircelo con forza. Cioè, anche in anni in cui non è una squadra incredibile, vedi Fonseca 2021, annata così così della Roma, la Roma arriva in semifinale Europa League, poi perde col Manchester United, certo, quello che volete, ma è lì. Cioè, la Roma è lì, e quindi dovremmo considerarla come una big, una top, non più un outsider di queste competizioni, ma come una squadra che c'è, una squadra che vince, una squadra che si impone. Quindi bisogna dare molto credito a questa Roma. Mi aspettavo appunto Milan dall'elettroencefalogramma piatto, e così è stato sostanzialmente. Mi aspettavo invece che il West Ham facesse lo sgambetto al Bayer Leverkusen, però ha fatto un'andata davvero davvero insufficiente, davvero davvero insufficiente, e il Bayer Leverkusen ha fatto la prestazione che non mi aspettavo nella partita proprio d'andata. Cioè, in un momento in cui stava mettendo risultati in serie per vincere il campionato, come tutto l'anno a dire la verità, arriva questa gara il giovedì contro il West Ham alle porte di vincere il campionato, ma non è che ti becchi l'1-1, lo 0-0 e poi vai a perdere al London Stadium, che è uno stadio difficile, contro una squadra che ha vinto una competizione europea l'anno scorso, contro una squadra tostissima, bastarda da affrontare, ma con delle soluzioni interessanti sia in ripartenza che in difesa, cioè ha tante cose positive il West Ham. Secondo me non è una squadra rodatissima per fare bene a lungo termine, però invece no, sostanzialmente Leverkusen ha fatto una grande partita a gara di andata e questo ha determinato, perché poi al ritorno sì, Leverkusen sottotono a 3 giorni dalla vittoria del campionato. Però ragazzi, il 2-0 è stato talmente pesante che West Ham, seppure abbia segnato nei primi minuti con Antonio, poi non ha proseguito su quel livello e gli è stato eliminato. Quindi ragazzi, 1 su 4 Europa League e ve lo spoilerò, 1 su 4 anche Champions League, perché Atletico Borussia disse Atletico, e penso anche di non essere stato l'unico, ma su Borussia ci ritorneremo successivamente perché ci sono tante cose da dire interessanti. Sull'Atletico posso dire che mi sto concentrando di più su quelle che sono state eliminate, a parte la Roma che abbiamo detto una cosa che andava citata subito. Sull'Atletico cosa posso dire? L'Atletico ha preso 4 gol al ritorno e questa è una cosa che secondo me sorprende, preoccupa, e soprattutto neanche Simeone si può spiegare per bene, nel senso che allora l'Atletico ovviamente non è più quello ciolista 2014, ma è una squadra un po' più liquida, un po' più europea, un po' più offensiva, anche un po' più ballerina dietro. È anche vero che però viene in una situazione in cui riesce a recuperare un risultato importantissimo, perché vai sotto 2-0 e poi sopravvivi e vai sopra. Cioè, se vai sopra, pareggi a partita 2-2, quindi nel computo dei risultati sei sopra, poi perdi 4-2. Cioè, 4-2, e prendi il 3-2 su un grandissimo gol di Fulkrug. E il 4-2, ragazzi, è inaccettabile. Cioè, inaccettabile che l'Atletico Madrid, e soprattutto incredibile che l'Atletico Madrid prenda un gol del genere, una palla piattissima, raccolta al limite dell'area, dritta per dritta, cioè non è tanto spiegabile il gol che ha preso l'Atletico Madrid. Quindi io dico anche una cosa: l'Atletico Madrid si condanna per essere quella squadra che vive e gioca da underdog, e si dà forza nel momento in cui vive e gioca da underdog, cioè il concetto partito a partito, otra forma da intendere la vita, cioè tutto l'Atletico Madrid operaio e vincente è una cosa che va bene se non sei la favorita. Se invece sei la favorita, ho la sensazione che l'Atletico Madrid si sciolga. Cioè, perché alla fine non gioca nessun campionato di Liga in cui non sia la seconda, terza forza. Gioca la Champions League, dove ci sono momenti e momenti. Con l'Inter non era favorita e infatti ha eliminato l'Inter. Con il Borussia Dortmund era e come favorita, ed era favorita secondo me non solo contro il Borussia Dortmund, ma proprio in tutto il ramo del tabellone, vedendo questo PSG e vedendo questo Barcellona. Allora, l'annata dell'Atletico Madrid non è niente di che, però per rosa, allenatore, ambiente, sicurezza, gare in casa, cioè l'Atletico Madrid aveva tutte le armi per arrivare in finale di Champions League. Il fatto che sia stato eliminato ai quarti dal Borussia Dortmund con questa controrimonta, dopo che aveva ripreso la partita, dopo che aveva vinto l'andata, mi sorprende veramente tanto. Però il ragionamento sul Borussia Dortmund che dobbiamo fare è più grande, più giusto, e che dà veramente merito a questa squadra, ma ci arriviamo dopo. Paris Saint-Germain-Barcellona, qua l'ho presa, perché avevo detto Paris Saint-Germain. Attenzione, perché il Paris Saint-Germain, insomma, se non veniva espulso Araujo, veniva eliminato, quindi non avrei preso neanche questa, però ci arriviamo dopo. Per il Barcellona cosa posso dire? Poco, cioè io mi sento di recriminare veramente poco al Barcellona. Secondo me, allora c'è il discorso dell'espulsione di Araujo, sono, alla fine il Barcellona perde, viene eliminato per errori singoli, è anche vero che ragazzi, cioè, poteva accadere il contrario, potevano esserci momenti che la favorivano, la sfavorivano, cioè spesso è andata incontro a questi momenti qui nel computo delle due, cioè nel corso delle due partite, se le mettiamo insieme, perché anche l'andata va 1-0 ma inizia il secondo tempo in maniera terrificante, il Barcellona difende malissimo, dopo che l'anno scorso è stata la miglior difesa d'Europa, e con Ter Stegen, che è ancora uno dei migliori portieri del mondo, e l'anno scorso ha fatto più di 20 clean sheet, penso 25-26 clean sheet in Liga, una roba del genere, cioè e tu vai a giocare questa partita qui all'andata dove passi avanti 1-0, meriti, e dopo inizi il secondo tempo male e hai le forze di ribaltarla, per carità, bene, poi però concedi quella situazione brutta, Araujo viene espulso, Cancelo come al solito ti lascia per strada e fa la stupidaggine, non ammazzi il risultato con Lewandowski nel primo tempo, perché Lewandowski ha avuto una mega chance per segnare, che nella maggior parte dei casi segna sempre, e poi c'è insomma il discorso legato alla sostituzione Yamal e Nigo Martinez, cioè vabbè, col senno di poi siamo bravi tutti, dai, cioè col senno di poi siamo bravi tutti, a parte che non è che se avesse doveva togliere un attaccante, cioè magari ti aspettavi la mossa di togliere un centrocampista, giocare con questo 4-4-1 e vabbè, poteva anche starci, ma nel senso, se togli un attaccante è una cosa anche fisiologica e normale, cioè hai comunque Gundogan e Pedri che ti danno equilibrio, è una squadra forte a centrocampo che non vuoi andare a toccare, vai a togliere Yamal, scegli lui anziché Rafinha, perché la partita può essere più fisica, perché ci si può sacrificare di più, perché vuoi anche un giocatore un po' più malizioso, e ti tieni Rafinha che ha fatto doppietta all'andata, cioè nel senso, cosa stiamo parlando? Vabbè, Yamal è un grandissimo giocatore, è un super talento, è un giocatore cui vado pazzo, però non è che è intoccabile pure lui, e non è che, ripeto, sono stati tolti, cioè potevano venire tolti i giocatori di promozione, cioè massimo toglievi Gundogan, toglievi Pedri, toglievi Rafinha, appunto, cioè toglievi Lewandowski, su di giocare senza la punta, cioè no, non me la sento francamente di attaccare Xavi per il cambio. Però il Barcellona contro il Paris Saint-Germain non irresistibile assolutamente, torna a casa e si mangia le mani perché non ha nulla. Cioè il Barcellona è tornato a casa essendo praticamente sempre superiore al Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain che non ha neanche convinto in 11 contro 10, però per una serie, una collezione di errori di qua e di là, ragazzi, torna a casa a mani vuote. Questa è la Champions League. Arsenal-Bayern Monaco. Allora, io devo ancora iniziare le prediction, poi sarei anche qui per questo, ma non importa. Arsenal-Bayern Monaco, avevo detto Arsenal e sono molto sorpreso di vedere l'Arsenal uscire così. Vi dico anche una cosa, l'Arsenal mi sembra che sia arrivato al momento in cui sia una grandissima squadra sia sul livello di Liverpool più che di Manchester City, però vicino al Manchester City, che però sia anche molto simile al Manchester City, cioè una squadra che è stata costruita per essere fortissima sul lungo periodo e che gioca costantemente da 85-90, ma a 100 non sempre ci arriva. E purtroppo per queste partite qui non solo devi giocare a 85-90 sempre, ma devi giocare spesso anche da 90-95. E il Bayern Monaco, che non è niente di che quest'anno, che ha una situazione molto particolare di cui discuteremo successivamente, il Bayern Monaco però è qualcosa in più anche a livello europeo, e quindi se tu vuoi pretendere di eliminare il Bayern Monaco, secondo me devi fare una gara detonante all'andata, e invece vai sotto 2-1 dopo essere andato avanti 1-0. Certo, c'è il possibile rigore di Saka che può cambiare l'incontro, può cambiare comunque la sfida fra andata e ritorno, può portarti avanti di un gol, certo, ma la partita che ha fatto il ritorno l'Arsenal è indecente, cioè non è che è indecente, però è certamente insufficiente, ma molto insufficiente per prestazioni individuali, per atteggiamento, cioè l'Arsenal ha fatto tutto quello che non pensavo, cioè è arrivato a un momento in cui doveva fare click e invece ha avuto questo timore reverenziale del Bayern Monaco ingiustificato, perché l'Arsenal è una squadra fortissima. Ma a questo punto io dico una cosa: se l'Arsenal arriva sempre vicino a Premier League, sempre, tra quest'anno e l'anno scorso, arriva vicino alla Premier League e va fuori e la perde, vediamo se la vincerà quest'anno, ma la sconfitta con Aston Villa è molto molto brutta, e l'Aston Villa è una squadra che sì, è in lotta in entrambi i fronti, però ha vissuto e viveva il campionato come l'Arsenal, cioè per vincerlo, per guadagnare punti, perché vuole arrivare quarto. Però questa brutta sconfitta con l'Aston Villa, questa partita senza cuore, senza anima contro il Bayern Monaco, cioè non è che l'Arsenal comincia a avere la sindrome dell'eterna seconda, cioè non è che l'Arsenal a livello mentale sia una squadra che va bene bene bene, poi però quando c'è da affrontare il pugile face to face comincia a temere di non essere abbastanza, cioè ha problemi di fiducia questo Arsenal, cioè è una squadra talmente rodata, talmente forte, che nel momento in cui arrivano degli avversari tanto forti quanto lei, forse il sistema non è abbastanza per vincere partite di questo tipo. E lo vediamo anche un po' con Real Madrid, e lo abbiamo visto per anni con il Manchester City. In questi momenti qui serve che tu sia qualcosa di più, e quindi va bene il sistema, va bene tutto, va bene il gioco, va bene la proposta, che nella maggior parte dei casi ti porta al risultato. Poi però ti trovi di fronte il Bayern Monaco, ti trovi di fronte il Real Madrid, ti trovi di fronte l'Atletico Madrid, il Barcellona, il Paris Saint Germain, cioè squadre che possono essere inferiori a te a livello di sistema, ma che hanno fame, che hanno tradizione, no, magari non nel caso del Paris Saint Germain, ma insomma negli ultimi anni sono sempre lì, perché poi la tradizione è anche questo, vuol dire essere semifinali, quarti ogni anno, spesso vincono, spesso se vincono un motivo c'è, con diversi allenatori, con diversi giocatori, con diversi moduli, schemi, tutto quello che volete. E il Bayern Monaco è in grande crisi quest'anno, però pur essendo in grande crisi vince la partita. E quindi non vorrei che Arteta fosse peccasse, ed è facile dirlo adesso, però queste sono le dimostrazioni che ci aspettiamo, peccasse nel lavoro mentale dei giocatori, non solo nel non essere decisivi, ma nel non fargli dire sono il più forte io, l'ho dimostrato, voglio dimostrarlo ancora e voglio prendermi quello che mi spetta, perché all'Arsenal spettava questa semifinale di Champions League, all'Arsenal spetta di essere una delle squadre più forti d'Europa. Certo, è comunque il primo anno ad altissimo livello in Champions, è comunque il Bayern Monaco, hai comunque giocato una partita discreta all'andata e non hai perso per un gol, e però poi ciao, e non vinci ancora tu, perché quello poi è il senso, alla fine non vinci ancora tu. E sono passati anni, certamente, se parliamo di dettagli, perché rispetto al lavoro che ha fatto Arteta questi sono dettagli, cioè Arteta ha fatto il 95% del lavoro per portare l'Arsenal ad essere una delle squadre migliori del mondo, adesso c'è questo 5% che determina un po' se tu sei quarti, semifinali o vincitrice, che un po' è dettato dalla casualità, ma un po' è dettato anche da questo tipo di cose, e non riguarda solamente la Champions League, ma riguarda anche il campionato, che forse per una squadra come l'Arsenal, per un inglese, è ancora più difficile, contando che c'è il Manchester City, questo Manchester City. Però un pochettino di amaro in bocca c'è, perché il lavoro di Arteta secondo me non è ancora completato. Arteta può ancora dare qualcosa a questi giocatori dal punto di vista mentale. Vedremo. Manchester City Real, anche qui avevo detto Real Madrid ha vinto. Avevo detto Manchester City ha vinto ai rigori Real Madrid. Bene, nel senso che non è stato un errore vero e proprio di valutazione, secondo me, cioè nel senso mi aspettavo queste due partite qui, mi aspettavo però un Manchester City, devo dire, un po' più arrembante, un po' più dominante nella gara di ritorno, devo essere sincero, cioè mi aspettavo un Manchester City migliore. Il Manchester City che abbiamo visto contro Real Madrid al ritorno è una squadra che intanto ha subito un gol che non le ha fatto bene dal punto di vista mentale, che ha giocato per la prima volta contro Real Madrid con la pressione di vincere, perché per la prima volta insomma, tutti eravamo d'accordo e concordi sul fatto che il Manchester City era superiore sulla carta, e che sapeva che il Real Madrid era comunque Real Madrid, e lo sapevamo tutti. Però anche qui parliamo di livelli e livelli, ma ci si poteva e ci si doveva aspettare quel passo da super super squadra che il Manchester City non ha fatto, cioè di andare a vincere anche la gara di ritorno 2-0, 3-1, quello che volevate, tac, ce la portiamo a casa e via, o anche 1-0 ma essendo sempre superiore al Real Madrid. Invece sempre qualcosina è mancato, sempre bene ma non benissimo, sempre quei dettagli lì, quella casualità lì che poi fa la differenza in Champions, naturalmente, che spesso sorride al Real Madrid, questo non c'è dubbio, spesso sorride Real Madrid, spesso sorride Carlo Ancelotti, però che il Manchester City temesse Real Madrid e non viceversa, secondo me è una cosa che si è vista nella gara di ritorno, nonostante il gioco, nonostante le occasioni, i calci d'angolo, gli expected goals, il possesso palla, tutto quello che volete, però il Manchester City ha temuto un po' troppo Real Madrid, e io mi aspettavo che non temesse Real Madrid, anzi che il Real Madrid facesse questa cosa qui, che però e Manchester City, proprio perché ha vinto la Champions l'anno scorso anche, riuscisse ad essere un po' più continuo, un po' più cattivo, un po' più squalo. E invece ho visto una bestia meno feroce. Ecco ragazzi, 25 minuti, adesso siamo arrivati a parlare, a fare le prediction dei quarti e delle semifinali di Champions League e di Europa League. Ciò detto, prediction semifinali Europa League, Olympique Marsiglia-Atalanta. Allora, L'Atalanta abbiamo già detto tutto. Secondo me bisogna fare una considerazione approfondita sul Marsiglia, perché parlare di Marsiglia non è semplice. Cioè, ti trovi di fronte a una situazione diversa dal solito e difficilmente, secondo me, inquadrabile. Però cerchiamo di mettere tutti i fattori sul tavolo. Allora, innanzitutto il Marsiglia è non in campionato, con una gara in meno, e dopo vi dirò il perché. Il percorso del Marsiglia stagionale è molto particolare, molto molto particolare, perché è allenato attualmente da Gassé, ex CT della Costa d'Avorio, che è stato eliminato dopo la fase gironi della Coppa d'Africa, che è stato esonerato. La Costa d'Avorio è comunque passata, lui è stato esonerato, la Costa d'Avorio con un altro allenatore ha vinto la competizione, quindi già questo è una cosa che non ha senso. Questo allenatore dopo una settimana praticamente è stato preso ad allenare settantenne, peraltro classe 53, quindi un uomo esperto che, insomma, forse non ha mai visto livelli strepitosi, però è lì e ha portato il Marsiglia in semifinali, ed è stato preso a Marsiglia in un'annata in cui il Marsiglia ha cambiato Gattuso e Marcelino, quindi due allenatori europei comunque abbastanza quotati, anche qui non profili alla Jürgen Klopp, con tutto rispetto ovviamente, ma allenatori che hanno fatto bene in diversi campionati, in Liga soprattutto Marcelino, in Serie A anche Gattuso. Ciò detto, il Marsiglia prende Gassé e da quel momento vince 5 partite di fila, cioè a febbraio prende Gassé e vince 5 partite di fila. In un momento in cui si sta giocando gli spareggi per andare agli ottavi di Europa League, e in Europa League comunque con Gattuso e Marcelino era arrivato secondo nel girone, dietro il Brighton, ma davanti l'Ajax e l'AEK Atene, quindi anche qui. Poi arriva Gassé, 5 vittorie di fila, 3-1, 4-1, 5-1, 4-0 e 2-0, eliminato lo Shakhtar, messa da parte la questione Villarreal agli ottavi, perché ha vinto 4-0 all'andata al Velodrome col Villarreal, straordinario impatto di Gassé. Successivamente però, sempre il Marsiglia è nato da Gassé, perde 5 partite di fila, compreso il ritorno contro il Villarreal che vale poco, in diversi scontri diretti, Rennes e PSG in campionato sicuramente. E poi, insomma, arriva a giocarsi questa partita contro il Benfica, che perde all'andata, questo quarto di finale che perde all'andata contro il Benfica, salvo poi vincere 1-0 al ritorno e vincere la partita ai rigori. Allora, come inquadriamo questo Marsiglia? Innanzitutto, Marsiglia è una squadra di quelli che hanno fatto l'esodo dalla Serie A, cioè i vari Veretout, Kondogbia, Correa, Paolo Lopez, tanti comunque giocatori esperti, tanti giocatori che hanno giocato appunto e conoscono bene il campionato italiano e conoscono bene i campionati di livello, cioè non stiamo parlando di un outsider assoluta, una piazza caldissima e attenzione, diverse condizioni da mettere sul piatto. Innanzitutto potrebbe essere che all'interno delle semifinali il Marsiglia non giochi in Ligue 1, perché adesso ha una partita in meno che deve recuperare contro il Nizza, perché tra la gara di andata e di ritorno contro il Benfica non ha giocato. E questa è una cosa, secondo me, molto scorretta che la Ligue 1 prevede e che agevola, secondo me, di molto le squadre francesi. E per esempio, insomma, se fosse successa una roba del genere a una squadra di Serie A di un certo livello, ecco, non so cosa sarebbe successo. Cioè, voi immaginatevi il Milan che va a giocare contro il Marsiglia, all'andata vince 2-1, al ritorno il Marsiglia ha una settimana di riposo perché non ha giocato un campionato, il Milan ha pareggiato 3-3 col Sassuolo, si va al Velodrome e il Marsiglia ne ha di più per 120 minuti e vince i rigori. Cioè, brutta roba, una cosa che non mi piace per niente. Quindi però potrebbe essere che la federazione francese conceda questa cosa al Marsiglia, detto che secondo me l'UEFA dovrebbe intervenire, perché non vedo perché il Marsiglia possa recuperare le partite a campionato finito. Cioè, nel senso, allora avvalla il discorso, buttiamo nel cesso il campionato perché tanto abbiamo l'Europa League. Cioè, ma cosa vuol dire? Non è assolutamente giusto. Cioè, l'Atalanta si va a giocare una partita dove rischia magari l'osso del collo e si sta giocando il quinto posto in Serie A, il Marsiglia invece va alle Maldive. Cioè, non vedo perché, non vedo come possa essere giusta una roba del genere. Comunque, tornando al discorso di prima, Gassé parte con 5 vittorie, fa 5 sconfitte di fila e poi passa questo turno in maniera rocambolesca anche contro il Benfica. Una squadra appunto con tanti nomi conosciuti, tanti ex Serie A, alcuni giocatori esperti, c'è Aubameyang che ha 10 gol nella competizione ed è il miglior marcatore della storia dell'Europa League. Occhio a Pierre-Emerick perché è un super giocatore e per queste partite ragazzi è letale. E comunque il percorso del Marsiglia dice che nonostante i tre allenatori, nonostante gli alti e bassi, nonostante la Ligue 1 bruttina, ha eliminato l'Ajax, ha eliminato il Benfica, il Villarreal e lo Shakhtar, cioè tutte squadre che per quanto riguarda la nomea o comunque analizzate così in maniera abbastanza di primo acchito sono simili all'Atalanta come status, sono più o meno sullo stesso piano, in realtà no perché secondo me lo Shakhtar e il Villarreal sono molto sotto e non ne parliamo per quanto riguarda l'Ajax. Quindi l'Atalanta innanzitutto, come vi ho detto in apertura, va considerata come una big, come una squadra che può dare fastidio a chiunque a livello europeo e questo secondo me è giusto da dire. L'andata al Velodrome è un pericolo per l'Atalanta, l'andata al Velodrome è un pericolo perché con questa squadra strana che ha questo 3-5-1 molto fisico, con dei giocatori esperti, con dei giocatori anche un po' furbetti, cioè l'Atalanta andrà ad affrontare un ostacolo in cui parte secondo me come favorita e proprio per questo bisogna stare attenti, cioè l'andata al Velodrome è un pericolo vero e proprio l'andata al Velodrome. Però io dico che sopravvivendo al Velodrome, cioè magari senza perdere 3-0, ecco, ok? Oppure portando a casa un risultato buono, anche un pari, l'Atalanta poi abbia veramente delle armi per giocarsi a qualificazioni in casa, soprattutto sapendo che se porta la partita dalla sua parte in termini di ritmo, vince, perché questa è una squadra che, sì, può essere bastarda, può essere cattiva, può essere anche paziente comunque nell'arco del doppio confronto, però non è una squadra che ha picchi esagerati, cioè nel senso ce li ha avuti, però forse sono stati più frutto del caso, del momento e dell'avversario. Quando gioca contro squadre un po' più forti soffre, quindi io dico che l'Atalanta ha veramente buone chance di passare il turno, considerando che gioca contro una squadra che può colpire da un momento all'altro, una squadra che non è mai doma, che è una piazza importante, soprattutto giocando l'andata in un campo molto molto difficile. È una cosa che può spaventare l'Atalanta dopo aver giocato ad Anfield? No, però dato che il calcio è molto strano, non vorrei che l'Atalanta vince ad Anfield e perde 2-0 al Velodrome, cioè ve la butto lì. Sarebbe una cosa che rientrerebbe anche nell'ordine della normalità, perché il calcio è anche questo. Però se devo dire una cosa, vi dico Atalanta avanti. Atalanta in finale di Europa League, ve la dico così, perché io credo molto in questo status dell'Atalanta, nello status che ha l'Atalanta, e credo molto al fatto che l'Atalanta possa portare la partita dalla sua parte a livello di intensità sempre e comunque. Occhio perché i cali di concentrazione sono dietro l'angolo per l'Atalanta e quelli possono costare caro. Cioè una squadra che comunque il Marsiglia può colpire da un momento all'altro. È molto molto cinica e se vuole fa gol a dei giocatori esperti. Però ragazzi, solo il fatto di pensare all'Atalanta in finale di Champions League, cioè stiamo ipotizzando un qualcosa di clamoroso e di bellissimo. Di clamoroso e di bellissimo. Merito anche di una squadra che ha vinto straordinariamente contro il Liverpool ai quarti di finale di Europa League. E poi abbiamo Roma-Leverkusen per quanto riguarda l'Europa. Calendario Roma d'ora in poi: Bologna in casa, Napoli, Leverkusen, Juve, Leverkusen, Atalanta. Dura, veramente veramente dura per la Roma. Meglio di così ovviamente non ci poteva arrivare la Roma. In questo momento in classifica meno 4 dal Bologna, più 4 dall'Atalanta, che però ha una partita in meno, dovrà recuperarla contro la Fiorentina. Vediamo quando la recupererà, in che condizioni ci arriverà e quanto conterà nel momento in cui la recupera. In questo momento il quinto posto vale la Champions League, quindi la Roma sarebbe in Champions League anche dal campionato. Certo, non hai la certezza comunque di essere in Champions finché magari non ti mancano pochissime partite, non hai la matematica o non scali qualche posizione. Quindi eventualmente io credo che la partita contro il Bologna possa dire veramente tanto della stagione della Roma, del periodo della Roma, perché in questo momento la Roma, se vince anche contro il Bologna, ragazzi, si porta a casa un boost di autostima veramente incredibile. Ce l'ha già avendo vinto contro il Milan, avendo eliminato il Milan battendolo all'andata e al ritorno, anche con un uomo in meno soffrendo, giocando bene quando era in parità numerica. Però arrivi in un momento in cui ti trovi tutte queste partite difficili, tutte queste partite da vincere, tutte queste partite in cui ormai gli avversari ti conoscono, ormai sei una big conclamata e ormai parti anche con il grado di favorita, perché ragazzi, Roma-Bologna, la Roma parte favorita, Atalanta-Roma, la Roma parte favorita, e quindi già queste, secondo me, già questo dirà molto della Roma. Poi c'è la partita con la Juve che, insomma, forse varrà meno per la Juve, varrà molto di più per la Roma. Detto questo, però, il Leverkusen ha come record stagionale 33 vittorie e 7 pareggi. Io vi dico anche però che il Leverkusen ha rischiato, sofferto e in certi casi ha meritato di uscire dall'Europa League diverse volte, soprattutto col Karabag all'andata e al ritorno. Cioè, il Leverkusen ha preso per i capelli il Karabag, la partita col Karabag sia all'andata che al ritorno, vincendo al ritorno e pareggiando all'andata in extremis. Quindi, ragazzi, è incredibile pensare che arrivati a fine aprile il Bayer Leverkusen sia campione di Germania da imbattuto in tutte le competizioni. Detto questo, però, io credo che se il Bayer Leverkusen passa il turno contro la Roma, a quel punto veramente vincere l'Europa League può diventare realmente una formalità, veramente una formalità. E proprio per questo vi dico, ma giocherà la finale contro il Fortuna Düsseldorf di DFB Pokal, ha già vinto il campionato, ma il Bayer Leverkusen vince tutte le competizioni che ha a disposizione, il Bayer Leverkusen vincerà tutte le competizioni che ha a disposizione senza perdere neanche una partita. Cioè, veramente, veramente succederà questo, perché poi questo, se batte la Roma, questo può succedere. Ragazzi, veramente, cioè, come fa il Bayer Leverkusen ad avere ancora la forza, ancora la cattiveria, ancora l'attenzione, ancora il briciolo di concentrazione e quella voglia di esserci sul dettaglio per vincere contro una squadra informissima come la Roma? Cioè, ce l'ha veramente questa cosa qui, vedendo anche come hanno giocato contro il West Ham e contro il Karabag. Ragazzi, la Roma è un osso duro, la Roma è una big conclamata, la Roma negli ultimi 7 anni ha 5 semifinali di Coppa Europee, cioè tra Champions League, Europa League e Conference League. La Roma viene da 11 passaggi del turno in Europa League e Conference League negli ultimi 3 anni. Cioè, giocare contro Leverkusen per la Roma non è un ostacolo altissimo, è una cosa molto stimolante, però è qualcosa che rientra nell'ordine delle cose della Roma, mentre per il Bayer Leverkusen significherebbe dare ancora un carico emotivo di energie, di difficoltà, di attenzione, e il grandissimo risultato il Bayer Leverkusen l'ha già portato a casa. Quindi, se proprio devo dirvelo, non credo all'impresa del Bayer Leverkusen anche contro la Roma. Cioè, non credo che il Bayer Leverkusen abbia la forza di vincere anche contro questa Roma qui, non ci credo. Poi, ragazzi, sbaglio, amen. come si suol dire. Quindi, ragazzi, secondo le mie prediction, secondo la mia analisi, una finale Atalanta-Roma è più che possibile. E io me la augurerei assolutamente. Champions League. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain al ritorno in casa. Allora, cosa dire? Secondo me, per parlare di questo doppio confronto, possiamo concentrarci anche su quello che abbiamo visto nella fase a gironi. Cioè, abbiamo visto un Paris Saint-Germain che ha vinto la partita di andata, ma era la prima della fase a gironi ed era a settembre, quindi è un altro mondo, non solo un altro calcio, ma un altro mondo. E poi al ritorno Borussia Dortmund ha fatto 1-1 e vabbè, insomma, non è stata niente di che. Secondo me, però, c'è da dire una cosa. Il Borussia Dortmund si è guadagnato e si sta guadagnando il quinto posto per la Germania in Champions League grazie alla vittoria contro l'Atletico Madrid al ritorno. Occhio, perché le inglesi sono mezze spacciate, cioè le inglesi adesso hanno solamente l'Aston Villa, è live, quindi vivo nelle competizioni, dopo che sono state eliminate tutte i quarti di finale, sono state eliminate, quindi anche questo fa riflettere. E avendo solo l'Aston Villa, la Germania invece conta sul Borussia Dortmund, sul Bayern Monaco, sul Bayer Leverkusen, cioè sulle sue tre big, con qualche chance per passare, soprattutto una grossa per il Bayer Leverkusen. Detto questo, io credo che proprio la conquista del quinto posto in Champions League, o comunque la conquista vicina e possibile quinto posto in Champions League, dia qualcosa al Borussia Dortmund, perché il calendario dice Leipzig e Leverkusen prima dell'andata contro il Paris Saint-Germain. Leverkusen già campione, soprattutto questo weekend giocherà. E poi l'Ipsia che invece ha pari punti. E occhio, perché anche qui dovesse vincere contro l'Ipsia hai un carico di autostima ancora superiore. In un momento in cui, ragazzi, vincere contro l'Atletico Madrid rimontandolo due volte è una cosa straordinaria e grande per un club come il Borussia Dortmund. Che però, ragazzi, cambiano gli allenatori, vende i giocatori, è sempre lì, è sempre agli ottavi, è sempre ai quarti, e quest'anno ha fatto la semifinale dopo 11 anni. Cosa posso dirvi? Attenzione, sicuramente, perché il percorso del Borussia Dortmund dice che è allenato da uno dei tecnici più sottovalutati a livello europeo, perché Edin Terzic è un grandissimo allenatore. È una squadra che ha fame, e che l'anno scorso meritava di vincere la Bundesliga e si è rovinata da sola con le proprie mani, che vede un grandissimo traguardo vicino, un altro grandissimo traguardo vicino, perché battere il Paris Saint-Germain è possibile e secondo me in questo momento giocare all'andata è ancora meglio per il Borussia Dortmund, perché dà ancora più pressione al Paris Saint-Germain al ritorno. Una squadra che attacca bene, che ha tanti giocatori di talento, è una squadra che è forte mentalmente, che ha dimostrato di essere forte mentalmente, che è abituata ad essere ad alti livelli e che in questa Champions League, non possiamo dimenticarlo, è arrivata prima in un girone contro Milan, semifinalista dell'anno scorso, e Paris Saint-Germain, semifinalista di quest'anno. Ritrova il Paris Saint-Germain, dopo che ha eliminato il PSV a Eindhoven, che non è il Real Madrid dei Galacticos, ma una squadra schiacciasassi assoluta in Eredivisi, e il Borussia Dortmund, prima partita, sapendo che giocherà il ritorno il Borussia Dortmund approccia bene la gara di andata fuori casa e poi vince il ritorno, e secondo me non è una cosa scontata, perché è una squadra che è abituata a vincere, è sempre abituata a vincere e spesso in casa ti fa lo sgambetto. Invece il Borussia Dortmund resiste, porta il punteggio dalla sua parte nella partita di ritorno e vince la doppia sfida, quindi molto bene, cioè molto bene, ragazzi, sì. E poi ai quarti di finale elimina l'Atletico Madrid, che ha buttato fuori l'Inter, che giustamente consideriamo una squadra irraggiungibile, inarrivabile nel nostro campionato. Quindi questo vi fa capire che il livello della Champions League tra quarti e semifinale è, cioè, no alto Everest. E detto ciò, io vi dico perché il Borussia Dortmund a questo punto non può eliminare il Paris Saint-Germain. Consideriamo anche che il Paris Saint-Germain, signore e signori, senza l'espulsione di Araujo, va a fuori della Champions League, meritando, perché ha giocato male all'andata, perché ha giocato male al ritorno e perché col gol di Lewandowski va addirittura sotto 2-0. Quindi la partita di ritorno sorride per episodi al Paris Saint-Germain, perché se lo diciamo per il Real Madrid va detto anche per il Paris Saint-Germain, sorride e non poco al Paris Saint-Germain, con un Barcellona che aveva e che ha avuto quasi sempre la qualificazione nelle mani, poi rigore di Cancelo, poi il finale bruttino, poi l'espulsione, cioè tutti questi fattori qui ti portano a perdere la partita. Ma per quanto visto fra andata e ritorno, Barcellona meritava di passare e il Paris Saint-Germain è stato fortunato se è passato. Io però do un'ultima grande chance al Paris Saint-Germain, nel senso, io credo che questo possa essere un anno storico per il calcio, cioè non solamente per il Paris Saint-Germain. Attenzione, perché non vorrei che Luis Enrique, i giocatori, con questa vittoria con il Barcellona si siano sbloccati, si siano tolti un po' di pressione di dosso. Ce l'avranno comunque contro il Borussia Dortmund, ma sono comunque già in semifinale ed è già qualcosa. Ciò detto, io vi dico che il Paris Saint-Germain vanta tra le sue fila il calciatore più forte del mondo, che non si è ancora acceso, ed è un calciatore che ama fare i conti con la mistica. Secondo me anche Mbappé ha tanta pressione sulle sue spalle, ma ragazzi, cioè Mbappé vede vicina la possibilità di giocare la finale di Champions League a Wembley contro il Real Madrid a poche settimane prima di lasciare il Paris Saint-Germain a zero per andare proprio al Real Madrid. Ora, io so che a questi livelli vuoi vincere la Champions League anche da terzo portiere, come biasimarli, però ragazzi miei, cioè Mbappé si trova davanti a un'occasione, e il calcio, direi, si trova davanti a un'occasione incredibile, irripetibile, bellissima, nuova, che potrebbe segnare un passaggio storico. Quindi io dico, il Paris Saint-Germain può sbloccarsi, Mbappé può accendersi. Se succedono queste due cose, tanti auguri Borussia Dortmund, che comunque è un avversario scomodissimo, non per il Paris Saint-Germain, ma per tutte le squadre d'Europa. E vi dico anche che se il Borussia Dortmund non batte il Paris Saint-Germain, insomma, non è che non sia sorpreso, però non sono neanche così meravigliato come tutti potrebbero pensare, come si potrebbe pensare in generale. Bayern Monaco Real Madrid. Allora, del Real Madrid abbiamo già detto un po' tutto, cioè il Real Madrid sicuramente ha avuto fortuna contro il Manchester City, il Real Madrid però, pur avendo fortuna, aveva la sensazione di poterla portare a casa rispetto al Manchester City nella gara di ritorno, perché questa è la consapevolezza del Real Madrid e di tutti i giocatori del Real Madrid. C'è sempre un'occasione da sfruttare, e se c'è un'occasione da sfruttare, il Real Madrid la prende e la zanna, la porta a casa. Quindi questo è l'insegnamento che ci ha dato ancora una volta il Real Madrid, e che nonostante tutto è arrivato a un passo da vincere la Liga ed è arrivato in semifinale di Champions League senza avere la sensazione di aver dominato in tutte le competizioni. Cioè ha piegato sempre tutto dalla sua parte, vincendo partite di Liga come sa, vincendo partite di Champions League come sa. E però, ragazzi, il Real Madrid è Real Madrid, cioè c'è poco a fare, il Real Madrid è il Real Madrid. E questa cosa qui, secondo me, ha sorpreso anche nel guardare la partita con il Manchester City. Cioè mi ha sorpreso vedere che il Manchester City temesse ancora il Real Madrid, nonostante tutto, nonostante il 4-0 dell'anno scorso, nonostante tutto quello che volete. Quindi questo lo teniamo ben presente in testa. Diciamo anche che giocare come ha giocato il Real Madrid però contro il Manchester City alla lunga può anche non premiarti. Se il Real Madrid dovesse essere inferiore a livello di gioco, a livello di dominio del pallone, a livello di sicurezza tecnica con il Bayern Monaco un'altra volta, allora veramente rischierebbe l'osso del collo. Attenzione, perché io non sono per niente certo che il Bayern Monaco arrivi tranquillo a giocarsi questo appuntamento qui. Cioè il Bayern Monaco è molto più in ansia del Real Madrid. E perché? Perché Tuchel potrà anche andarsene via a fine stagione ed essere più o meno tranquillo, in pace con se stesso, sapendo che ormai non può farci niente. Tuttavia, i giocatori non tanto. Cioè, io respiro tanta tensione nei giocatori del Bayern Monaco, che però hanno quella resistenza mentale tedesca che può fare la differenza. Non Harry Kane, magari, non Harry Kane, ma la maggior parte del gruppo sì. E la maggior parte di questo Bayern Monaco sa come affrontare, sa come battere anche il Real Madrid, squadre come il Real Madrid. Quindi non pensiamo al Bayern Monaco come, sì, la sfavorita, beh, vediamo, dai, poverina, vittima sacrificale. No, cioè, il Bayern Monaco non è vittima sacrificale. Il Bayern Monaco è una squadra che affronta tutte le partite di Champions League con la pressione di vincere e di fare il risultato, e che anche contro lo spauracchio Arsenal, che poteva stapparsi completamente ed eliminare il Bayern Monaco per urlare il suo nome nel calcio europeo, riesce a piegare la partita dalla sua parte, riesce soprattutto ad essere sempre presente, andata e ritorno, va in svantaggio e la rimonta, si gioca la partita sul filo del rasoio e poi tac, piazza la zampata con Kimmich. E questi giocatori qui, cioè li ha il Bayern Monaco, cioè li ha il Real Madrid e basta. I vari Kimmich, i vari Goretzka, i vari giocatori Neuer, vari giocatori vincenti che ha il Bayern Monaco, ce li ha il Bayern Monaco e basta. Tuttavia io vi dico anche che il ritorno al Bernabéu pesa tantissimo e in casa il Real Madrid è difficilmente battibile, difficilmente dominabile. Quindi per quanto il Bayern Monaco secondo me giocherà meglio l'andata, il Real ha comunque la chance di uscire indenne dall'Allianz Arena e di giocare comunque una buona partita al ritorno. Quindi fuori casa Real Madrid potrà anche fare molta fatica, in casa però, ragazzi, è veramente difficile vincere contro il Real Madrid, e per quanto sarà equilibrata, avere il ritorno al Bernabéu secondo me fa troppo la differenza. E secondo me il Real Madrid arriva anche qui perfettamente a fare quella partita che deve fare, la grande partita stagionale contro il Bayern Monaco al ritorno, la grande partita stagionale in termini di Real Madrid e di quello che è il Real Madrid. Quindi ragazzi, io vi dico Real Madrid Paris Saint Germain per la Champions League e vi dico Atalanta Roma per l'Europa League. E quindi ci siamo, ragazzi, penso di aver detto tutto. penso di avervi spiegato la maggior parte delle cose possibili. Adesso, ragazzi, ce la godiamo, no? Ce la godiamo. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e, come al solito, darvi appuntamento ad un prossimo podcast.